Carissimi amici, ben ritrovati. Come avevo accennato l'ultima volta, vorrei fare un incontro un po' particolare, una pausa nel nostro percorso. Abbiamo concluso la scorsa volta il primo comandamento vedendo un pochino la dottrina della Chiesa sulle immagini in relazione al comando, quella parte del primo comandamento che appunto impone di non farsi delle immagini di Dio e di non cadere nell'idolatria. Abbiamo visto le varie sfumature, abbiamo visto la dottrina di un grande padre della Chiesa, San Giovanni Damasceno, abbiamo visto la risposta della Chiesa col secondo concilio di Nicea. Oggi volevo fare un excursus storico, un appendice di questa parte, e tratteggiando un abbiate pazienza e mi scuso con chi ha una preparazione storica, sicuramente migliore della mia, ma volevo appunto tratteggiare alcune caratteristiche della grande crisi iconoclasta, che abbracciò l'VIII e il IX secolo e coinvolse essenzialmente la Chiesa presente nell'impero bizantino, la parte quindi orientale. Perché a mio avviso è importante riflettere? Per capire non solo le posizioni che in qualche modo abbiamo già visto, ma per capire anche come abbia reagito la Chiesa e soprattutto per iniziare a entrare in una logica, secondo me, importante. Cioè noi tante volte pensiamo sempre che in altre epoche, come dire, tutto fosse stato chiaro, no? Quindi, non so, c'era qualcuno che magari proclamava delle eresie evidenti e la Chiesa in modo altrettanto evidente interveniva, non so, con un concilio, con un decreto e la questione era risolta. Non è così, cioè, ci sono proprio delle svolte fondamentali nella storia della Chiesa, che tra l'altro sono presenti praticamente in ogni secolo, dove si attraversano dei periodi di grande confusione. Dove a volte la risposta non è sempre sufficiente, dove si creano come dire, delle fazioni, dove si vede il tradimento anche per esempio dei vescovi, dove si vede la commistione tra in qualche modo l'impero e le gerarchie ecclesiastiche, a volte in modo, tra virgolette, vantaggioso, a volte in modo molto svantaggioso. Quindi così è una riflessione che facciamo per cercare di capire anche proprio certe dinamiche, certe costanti della storia della Chiesa dovute alla fragilità di noi uomini, come in qualche modo, come si suol dire, Dio riesca sempre a scrivere dritto sulle righe storte. Allora, abbiamo detto che la crisi iconoclasta si colloca temporalmente nell'VIII e IX secolo, ha due fasi fondamentali, ma dei prodromi in qualche modo dell'iconoclastia, cioè di questo atteggiamento contrario alle icone, che riteneva appunto le icone come la venerazione delle icone come idolatria o comunque come un attacco alla purezza della fede, alla purezza del culto, cioè frammischiando la purezza del culto l'elemento materiale e visivo dell'icona. E questi prodromi c'erano già prima, e qua e là, oppure in regioni un pochino più diffuse, come quella armena, per esempio. Allora, la grande crisi scoppia con l'avvento al trono imperiale di Leone III, il Siro, detto anche di Isaurico. Ora, si è molto discusso quanto peso abbia avuto l'imperatore, quali influenze abbia subito, se extra cristiane, come per esempio giudaiche e islamiche, oppure all'interno del mondo cristiano nella setta dei Paoliciani, ma a noi interessa poco. Quello che è fondamentale capire è che la lotta alle icone non partì dall'imperatore, partì dai vescovi. Cioè c'erano dei vescovi che già nei propri territori assegnati, che oggi chiamiamo diocesi, e vescovi, chiaramente stiamo parlando in questo caso dell'Asia Minore, quindi c'erano già dei vescovi che nelle proprie diocesi impedivano il culto delle immagini. Lo sappiamo, ci viene attestato dalle lettere del loro patriarca di Costantinopoli, una figura importante, Germano I, che appunto lamenta questo, essendo il patriarca di questa ampia regione, era il primo in qualche modo a dover prendere una posizione, intervenire di fronte a queste segnalazioni che emergevano appunto di vescovi che impedivano la venerazione delle immagini sacre nei propri territori di competenza, scusate. La data che viene così riconosciuta come l'avvio della grande persecuzione iconoclasta, o meglio la crisi iconoclasta che poi porterà anche alla persecuzione, è il 730, 17 gennaio del 730, dove abbiamo un editto firmato appunto da Leone III contro le immagini sacre, la venerazione delle immagini sacre e l'atto di far abdicare il patriarca di Costantinopoli, Germano, che era invece favorevole al culto delle immagini. Ora, il culto delle immagini viene in qualche modo bollato come una vera e propria idolatria e dunque questo creava una lacerazione forte, no? Accendeva in qualche modo delle tensioni molto forti all'interno del mondo cristiano, che si fa in qualche modo cogliere un po' di sorpresa quanto al fondamento dell'argomentazione teologica, non tanto quanto alla consapevolezza del bene che poteva portare il culto delle immagini, ma quanto proprio dal punto di vista dell'argomentazione. È qui che entrano in campo San Giovanni Damasceno, di cui non parlo più, abbiamo visto le sue idee fondamentali la scorsa volta. Il figlio di Leone III, Costantino V, imperatore Costantino V, decide di continuare nella linea iconoclasta del padre e decide di convocare un sinodo che riteneva essere ecumenico, anche se in realtà non fu mai ricevuto come tale, anche non solo per la mancanza di delegati da parte della sede di Roma del Papa. E nel 754, appunto, indice questo sinodo, il sinodo di Ierea, che approva la linea iconoclasta dell'imperatore, che aveva provveduto, come dire, a far arrivare ai padri sinodali le proprie posizioni teologiche, anche molto, tra virgolette, possiamo chiamare elevate. In che senso? Nel senso che lui aveva insistito molto sul fatto che l'unica vera immagine, icona di Cristo che noi possiamo accettare nella Chiesa è l'Eucaristia. Quindi non era in qualche modo una posizione che poteva apparire come priva di spirito, di fede, in qualche modo totalmente avulsa dalla dottrina della Chiesa, anzi si presentava come un difensore in qualche modo della dignità dell'Eucaristia, no? E in nome di questo, in questa purezza presunta, si iniziano appunto a togliere, demolire le icone. Non solo, ma siccome i grandi oppositori all'epoca, gli iconoduli, cioè quelli che sostenevano invece la venerazione delle immagini sacre, quindi oppositori agli iconoclasti, erano soprattutto monaci, cosa accadde? Accadde quello che è ovvio, nel senso che venivano confiscati i monasteri laddove i monaci si opponevano a queste decisioni del Sinodo di Ierea, molti monaci vennero esiliati e la stragrande maggioranza invece venne arruolata nell'esercito imperiale. Fatto sta che il monachesimo rischiò quasi di sparire, ci furono, scusate, alcune regioni come la Bitinia, che era piena di monasteri, che a un certo punto si trovò praticamente priva di monaci. Mentre invece al concilio, al sinodo di Nicea del 754, i vescovi presenti, deposto il patriarca Germanico di Costantinopoli, non ebbero nulla da obiettare alla posizione imperiale, cioè tutti praticamente i vescovi presenti appoggiarono la linea iconoclasta, quindi sostanzialmente caddero nell'eresia. Quindi abbiamo avuto un sinodo che all'unanimità ha approvato una posizione che poi verrà proclamata, ma che già lo era, come chiaramente non conforme alla tradizione della Chiesa, non conforme ai principi della fede cattolica, nonostante questa argomentazione appunto apparentemente purista, diciamo così, che veniva avanzata dell'Eucaristia come l'unica icona ammissibile. Ora, immaginatevi anche un pochino questo contesto. Dunque, abbiamo la gerarchia locale, chiaramente non della Chiesa universale, che sostanzialmente sbanda, prende una posizione completamente eretica e la prende su un punto che, se noi avessimo ragionato con le nostre categorie mentali, avremmo detto: vabbè, ma cosa vuoi che sia le immagini sacre, no? Cioè, non è il cuore della fede. Dopotutto, il cuore della fede, no? È la fede comune nel riconoscimento della Santissima Trinità, delle due nature di Cristo, eccetera. Uno si poteva tranquillamente fare così. Allora bisognerebbe chiedersi come mai invece questi monaci accettano sostanzialmente addirittura di perdere lo stato monastico, almeno dal punto di vista ufficiale, finire nell'esercito, finire correndo il rischio di finire completamente il monachesimo. Ci furono anche, come dire, anche delle cose più pesanti, dalle torture fino alle pene di morte, non in moltissimi casi, ma ci furono. Uno, con la nostra mentalità, potremmo dire, per così poco, in fondo è importante, ma non è essenziale. Vedete invece come la storia della Chiesa è lì a dimostrarci che ci sono delle cose che possono anche non essere primarie e che tuttavia hanno una connessione tale con le verità primarie che, se io in qualche modo le sacrifico, viene giù tutto. Oltre al fatto della fedeltà a quella luce che è data alla coscienza nella ricerca del vero, per cui abbiamo avuto tantissime appunto di questi monaci che potevano, tra virgolette, salvarsi dicendo: in fondo io sto rinunciando a un'immagine, ma che invece sapevano che quella immagine non era solo un'immagine, ma era in qualche modo attraverso la cura, la venerazione, la protezione di quell'immagine, si giocava proprio il rapporto con colui che veniva lì raffigurato. Questo è molto importante capirlo, è molto importante capire quindi anche il contesto di grande confusione che ci fu all'epoca. Allora, attenzione, in questa situazione diciamo che per alcune vicende politiche, tra l'altro questi imperatori che abbiamo citato, Leone III, Costantino V, eccetera, erano anche molto ben voluti e molto popolari anche per la loro difesa dell'impero nei confronti dell'Islam e di altre popolazioni esterne, no? Quindi godevano anche di un grande seguito, e quindi anche questo può permettere di capire come mai l'iconoclastia guadagnò terreno, no? Nell'esercito sicuramente, ma anche in una buona parte del popolo, dove invece un'altra parte del popolo, molto legata al monasteri, seguì appunto la linea iconodula. Ora, la restaurazione del culto delle immagini venne, fu permessa dall'avvento al trono imperiale della moglie di Leone IV, Irene, che era rimasta vedova, il successore al trono era ancora troppo piccolo, quindi lei prese la reggenza e lavorò soprattutto per anche la ricostruzione del monachesimo, quindi il ritorno dei monaci, l'edificazione di nuovi monasteri e così via. Il problema chiave chiaramente era questo sinodo, il sinodo di Ireia del 754, perché quella decisione in qualche modo era stata presa da tutti i vescovi. Allora, chiaramente la strada era quella della convocazione di un nuovo concilio. Il primo tentativo venne fatto nell'agosto del 787 con l'approvazione del Papa, Papa Adriano, che mandò due suoi legati, e però, siccome si era a Costantinopoli, ci fu l'irruzione delle guardie imperiali ancora fedele agli imperatori iconoclasti, che tra l'altro venne applaudita da una parte dei vescovi, i quali evidentemente continuavano a sostenere queste posizioni. Una seconda convocazione avvenne il 28 settembre dello stesso anno, e questa volta in Bitinia, a Nicea, tra l'altro con un cambio della guardia imperiale che venne spedita, diciamo, ad altri confini. E in questo sinodo, oltre rispetto al precedente, ci fu la presenza dei legati pontifici. Ci fu la presenza di diversi abati, di diversi monaci che erano stati grandi difensori della venerazione delle immagini sacre. È interessante perché, a parte di questi circa dai 250 vescovi presenti all'inizio e i 330 circa presenti alla fine di questo concilio, il secondo concilio ecumenico, riconosciuto ecumenico di Nicea, a parte otto vescovi che venivano dall'Italia meridionale, tutti gli altri erano sostanzialmente vescovi che erano stati iconoclasti. Allora, qui ci fu una mediazione, un tentativo di mediazione, perché escludere tutti i vescovi iconoclasti il sinodo non ci sarebbe mai stato, perché erano tutti iconoclasti e lì presenti sostanzialmente erano loro o comunque sempre di questa linea. Quindi il compromesso fu di non accettare al concilio quei vescovi che si erano, uno che non avevano, come dire, abiurato, quindi non avevano rigettato almeno ufficialmente questa posizione, ma poi anche che non potevano partecipare quelli che si erano resi colpevoli di avere perseguitato gli iconoduli, quindi non solo di avere una posizione iconoclasta, ma di avere anche perseguitato gli iconoduli, quindi soprattutto i monaci. Non sto a dirvi, vi ho detto l'altra volta, le decisioni del secondo concilio di Nicea, quindi quei punti fondamentali, ecco, che vi rimando perché altrimenti non ci stiamo dentro coi tempi, quindi la riabilitazione co del culto delle immagini sacre. Ora, lo dice bene, happy end, e invece no. Quindi non solo vedete questa fase molto faticosa, molto caotica, molto confusa, ma dopo il secondo concilio di Nicea, nonostante questo concilio del 787, quando diventa imperatore Leone V, quindi 813-820, che cosa abbiamo? Abbiamo il ritorno dell'iconoclastia. Leone V decide di rimettersi esattamente nei binari di buona parte dei suoi predecessori e, diciamo così, il culto delle immagini doveva essere permesso solo se era ordinato dalla Bibbia. La conclusione fu che la Bibbia non lo ordinava, ergo non era concesso. Il nuovo patriarca di Costantinopoli, Niceforo, si oppose, l'imperatore, con ovviamente i suoi consiglieri, non era solo l'imperatore, cercò di trovare, tra virgolette, un compromesso. Qual era questo compromesso? Che venissero tolte dalle chiese quelle icone che erano collocate più in basso, cioè erano più vicine al popolo. Perché? perché in qualche modo era un modo per far sparire gli atti anche proprio di venerazione che il popolo faceva davanti a queste immagini e lasciare solamente le icone più alte intese come, diciamo, una sorta di Vangelo raffigurato, che non è chiaramente, non è che le icone non sono, ma non sono anche questo, ma c'è altro, non è solo un'illustrazione ben fatta. Abbiamo visto l'altra volta il senso dell'icona sacra. Ora, Niceforo rifiutò anche questa volta, capì in qualche modo il trucco che c'era dietro e venne deportato in Asia Minore. L'imperatore lo sostituisce con, diciamo, evidentemente uno di linea iconoclasta, che era Teodoto Cassiteras, Teodoto, scusate, Cassiteras. E indisse un nuovo sinodo che doveva mettersi nelle orme del sinodo di Ierea, ovviamente contro il secondo concilio di Nicea. Di nuovo questo sinodo prese posizione iconoclasta, ma accettò, tra virgolette, questa mediazione dell'imperatore, per cui sfumò la proibizione assoluta delle icone con la proposta che vi dicevamo prima, cioè di togliere le icone più in basso per evitare la venerazione diretta del popolo e lasciare le altre, come vi dicevo, come Biblia pauperum, no, diremmo in contesto occidentale. Ora, interessante perché questa volta ci furono diversi vescovi a opporsi, ma perché? Perché nel frattempo molti monaci che avevano lottato contro l'iconoclastia erano stati fatti vescovi. E paradossalmente furono moltissimi monaci invece a cedere. Per quale ragione cedettero? Proprio per, in qualche modo, l'elemento allettante del compromesso. In fondo, cosa ci costa togliere quelle più in basso, lasciamo le altre, piuttosto che magari ricadere di nuovo in quella situazione tremenda di anni precedenti dove il monachesimo rischiò letteralmente di sparire, come vi dicevo. Furono alcuni fatti politici, alcune vicende politiche evidentemente guidate dalla provvidenza, a far finire l'iconoclastia. Nell'820 Leone V venne assassinato. Ci fu quindi una fase un pochino di stallo, ci fu il ritorno degli esiliati e tutta una serie di disgrazie politiche accadute diciamo, alla linea imperiale e all'impero fecero perdere in qualche modo terreno all'iconoclastia e fino a quando Teodora divenne imperatrice, anche lei reggente, la moglie dell'imperatore Teofilo, reggente perché il figlio aveva, mi sembra, solo 3 anni, e indisse un nuovo sinodo nell'843 che restaurò definitivamente il culto delle immagini, nonostante qua e là rimanessero in qualche modo delle posizioni iconoclaste, ma sostanzialmente, diciamo, venne restaurato il culto delle immagini. Vedete dunque come ci possiamo portare a casa tante cose. La riflessione più teologica l'abbiamo fatta l'altra volta. Qui traiamo veramente delle conseguenze che ci vengono proprio dalla lettura della storia della Chiesa, cioè l'incredibile resistenza soprattutto del mondo monastico, ma non solo, di fronte a una cosa apparentemente secondaria. La volontà di non cedere a compromessi che noi potremmo ritenere ragionevoli, no? Come dire, io cedo un po', voi cedete un po', ci troviamo a metà strada. Ma quando c'è la consapevolezza che non si tratta di compromessi normali della vita, ma quando c'è di mezzo qualcosa di più importante, in questo caso tutto quel discorso che abbiamo visto legato alle immagini sacre e in fondo anche a un certo modo di apprezzare e concepiva il monachesimo nella Chiesa, perché le due cose andavano insieme. La persecuzione iconoclasta fu una persecuzione anche chiaramente antimonastica. Quando appunto ci sono di mezzo queste cose, non è possibile un compromesso nella verità. Questo sono compromessi di vario genere, ma vedete, una verità non solo teorica, ma anche pratica, perché il compromesso offerto da Leone V era in qualche modo di cambiare una prassi, no? Ma proprio perché dietro questo cambiamento della prassi c'era un'idea che è un'idea sbagliata, gravemente errata, nonostante la sua parvenza purista, spiritualista potremmo chiamarla, proprio per questa ragione come dire, la posizione di opposizione non fu intransigente. E come comunque da tutte queste situazioni, in qualche modo la mano di Dio ha tirato fuori la Chiesa, ha preservato la dottrina, ha preservato anche un monachesimo che a motivo della sua posizione rischiava di sparire e che pure era disposto a sparire, umanamente parlando, pur di non cedere su questo aspetto, credendo chiaramente che Dio può. Come dice il proverbio, no? Può lasciar fare ma non strafare. Bene, ecco, spero che così questa novità più storica dei nostri incontri abbia riscosso un pochino il vostro interesse e dalla prossima volta andiamo avanti con il nostro commento in unum Deum, passando al secondo e poi al terzo comandamento.